www.vendigio.it e la storia continua. Verso lo scisma. E non solo per fame. Ormai per lui la caduta della città era molto più di un obiettivo militare. Si disse che aveva giurato di non portare più la corona prima di aver raggiunto il suo scopo. Ai primi del 1162 la città, esausta, chiese di arrendersi. Federico era rigoroso, ma in genere non amava forzare le situazioni. Dettò quindi condizioni di pace estremamente rigide, ma in fondo improntate allo spirito di Roncaglia. Ciò senza dubbio con soddisfazione dei nobili tedeschi e di coloro che, come Guido di Biandrate, consigliavano la moderazione. I milanesi avrebbero dovuto accettare un podestà tedesco, o loro concittadino, ma scelto dal sovrano. Mura e torri della città sarebbero state rase al suolo e ricostruite solo quando egli l'avesse consentito. Ma la città, pure ridotta di dimensioni in seguito all'emigrazione di alcuni suoi abitanti, sarebbe sopravvissuta. Fra i consiglieri dell'imperatore, soltanto Reinaldo era contrario. Secondo lui, Milano andava completamente distrutta. Ma anche nella città assediata serpeggiavano gli odi e le rivalità. Milano, profondamente divisa al suo interno da contrapposte fazioni politiche e da divergenti interessi economici, non era affatto concorde nella lotta. E tutto ciò si rifletteva anche nell'atteggiamento immediato. Vi erano i fautori della resa, i partigiani della resistenza a oltranza, persino i sostenitori più o meno occulti di Federico, come i monaci di Sant'Ambrogio o i membri della famiglia Scaccabarozzi, vassalli forse del monastero di Sant'Ambrogio e del vescovo di Lodi. Così i negoziati erano quasi conclusi quando in città scoppiò un tumulto, forse dovuto alla generale stanchezza perché le trattative andavano troppo per le lunghe, forse teso ad accelerarle o per contro a farle fallire. Le cose dunque sembravano dar ragione a chi, come Reinaldo, sosteneva che non c'era spazio né per trattare né per fidarsi. La città era in preda alla disperazione e allo sfascio. Non governava più nessuno, insomma. Non c'era altra strada che proporre la resa incondizionata. In effetti, Milano era esausta. Tagliate le comunicazioni con Brescia e con Piacenza, la città restava preda della fame. E c'era forse di più. La quinta colonna, i traditori, la punta di un iceberg milanese filo imperiale abbastanza consistente. Bisognava pertanto cedere. Il papato in gioco. Avanti alla duplice elezione di Alessandro III e di Vittore IV, era evidente dal punto di vista dell'imperatore che, fautore dello scisma, diveniva chi non avesse accettato questo suo ruolo arbitrale. Ma tale ruolo non poteva essere accettato da Rolando Alessandro, a meno che questi non rinunziasse alla sua concezione ierocratica e non ponesse da parte il dictatus papae, il tema della libertas ecclesiae e la loro eredità. Egli rispose quindi di essere il solo pontefice eletto secondo i canoni, e pertanto l'unico ad avere l'autorità di riunire un concilio. In gioco v'era il ruolo stesso del papato e del sacerdotium in seno alla Chiesa e alla cristianità. Accettare la convocazione imperiale avrebbe significato accordare a Federico la dignità di un nuovo Costantino. avrebbe significato accreditare la lettura imperiale della teoria delle due spade e dar mano libera ai giuristi dell'impero, che, a colpi di diritto giustinianeo, avrebbero ridotto il pontefice a cappellano di corte. Uno dei più lucidi e intelligenti polemisti rolandiani, il cardinal Bosone, proponeva nel suo Liber Pontificalis una visione delle cose basata non già sul conflitto fra Alessandro III e Vittorio IV, bensì su quello di Alessandro III e Federico. Papa Alessandro, secondo il Bosone, non faceva che difendere la libertà della Chiesa. Federico, avversandola, diveniva un tiranno, un persecutore. E Ottaviano Monticelli era solo una sua squallida creatura, un idolo che il sovrano stava forgiando con le sue mani per imporre l'adorazione. In questa visione è adombrata in effetti l'accusa di cesaropapismo, di volontà dell'imperatore di gestire direttamente gli stessi affari ecclesiastici. La sostanza politica del movimento, insomma, stava in questo. Federico voleva legittimare la sua posizione come arbitro al di sopra delle parti, mentre Rolando intendeva sottolineare che l'imperatore era, al contrario, proprio una delle due parti in causa. La controparte del pontefice legittimo, quindi un nemico della libertà della Chiesa. Ma questa tesi implicava, da parte di Rolando, non tanto la contestazione delle scelte di Federico, quanto piuttosto una volontà revisionistica dei rapporti fra regnum e sacerdotium nel loro complesso. www.redigio.it e la storia continua.